non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la consueta trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. La trasmissione ha il titolo Senza lavoro. Ricordo qual è l'intento della trasmissione. Noi siamo pensionati, ex lavoratori, alcuni hanno fatto periodi di cassa integrazione e di disoccupazione, e siamo quindi a conoscenza dei vari fatti della vita di una persona che ha bisogno di lavorare. Abbiamo il nostro passato, il nostro vissuto, siamo ancora attivi politicamente e sindacalmente, quindi abbiamo le nostre opinioni, anche se obiettivamente potremmo non essere più collegati strettamente al mondo del lavoro. Noi ci aspettiamo da voi che ci chiamiate al numero 06 49 17 50, ci fornite le vostre opinioni, le confrontiamo, e chiamateci non oltre le 12:45, perché magari dopo non c'è più tempo per rispondervi. Vi ricordo che noi abbiamo chiudiamo oggi la serie di trasmissioni di questa prima parte dell'anno. Martedì prossimo non ci sarà la trasmissione, però possiamo comunque tenerci in contatto. Se volete mandateci un messaggio, un'email alla casella postale pensionati@cobas.it e vi risponderemo. Tra l'altro, nel corso della trasmissione vi faremo alcuni riferimenti ad analisi che esistono in internet, e vi posso dare dei riferimenti, dei link a filmati su YouTube, naturalmente chi ha il computer e se lo può guardare con calma e approfondire. Tra l'altro, questi filmati prendono in analisi problemi da diversi punti di vista. Ogni scienziato, chiamiamoli così, economisti, siccome non è una scienza esatta, ognuno ha il suo punto di vista e potete confrontarli e paragonarli. Ecco, vi riepilogo di un attimo quale sarà la scaletta della giornata. Non ci saranno interventi esterni, diretti, organizzati da noi, ma soltanto le vostre chiamate, quindi chiamateci liberamente. Noi parleremo di banche, di finanza in senso più largo, qual è il suo impatto nel mondo del lavoro, e alla fine affronteremo l'argomento che riguarda gli studenti che dal prossimo anno scolastico inizieranno nelle scuole superiori l'alternanza scuola-lavoro. E quali sono le insidie che ci sono nascoste dietro. Vi ricordo che questa emittente va in onda senza sovvenzioni esterne, senza aiuti da parte di nessuno, che non siano gli ascoltatori e le ascoltatrici. Per cui, per favore, sottoscrivete a favore dell'emittente. I riferimenti li trovate sul sito di Radio Onda Rossa. Mettete sul motore di ricerca, che è internet ovviamente, metta ROR Roma, e dovrebbe trovare il sito. Nella sezione sottoscrizioni ci sono le indicazioni di come si possono fare questa sottoscrizione, o con un versamento con conto corrente postale tradizionale, oppure con bonifico, o altre forme. Potete guardarle con calma. Ecco, diamo avvio alla trasmissione. Adesso parla Piero, poi ci sarà farò un intervento io personalmente, Fulvio e Ermanno dirà altre cose sulla finanza in generale. Buon ascolto.
Ma io soltanto per premettere agli ascoltatori che noi oggi parleremo di banche, ma non vogliamo farvi credere che le banche esauriscano il mondo della finanza. C'è un mondo della finanza ormai in cui le banche sono, diciamo, un aspetto, un anello primordiale, importantissimo, ma la crescita del mondo della finanza è stata talmente impetuosa negli ultimi anni che ormai, diciamo, le banche costituiscono una parte minima del mondo della finanza in generale. Tra l'altro invitiamo a chi sia interessato a leggersi un libro di Luciano Gallino che è stato scritto nel 2009 e che appunto parla del mondo della finanza e, diciamo, colloca la funzione delle banche, diciamo, come buona ultima rispetto alla finanza ombra, alla finanza dei derivati, a vari tipi di finanza che vengono esercitati adesso e che non bisogna trascurare. Però parliamo delle banche oggi, soprattutto parliamo delle banche italiane e della sofferenza in cui vivono oggi le banche italiane, eppure qui va contestualizzato questo discorso, perché le banche in questo momento soffrono di molte sofferenze, proprio essendo un anello iniziale della finanza, ma il problema di cui parliamo oggi è un problema particolarmente grave tra le banche italiane, che è quello dei debiti di cui non si riescono ad avere le riscossioni. Ci sono vari nomi, vedremo quali sono i nomi con cui si chiamano questi debiti, però anche questo non crediamo che ci siano soltanto queste difficoltà, ci sono altre difficoltà. Questa difficoltà però è particolarmente emblematica della difficoltà delle banche, perché è quella che stiamo vivendo in questi giorni, la stiamo vivendo attraverso le vicende delle quattro banche, di cui l'Etruria è la più importante, la stiamo vivendo attraverso il Banco Veneto, il Banco di Vicenza, attraverso soprattutto la banca più grande, che è il Monte dei Paschi di Siena. Quindi queste banche, di cui si conosce di più perché sono quelle di cui parlano i giornali quotidiani, stanno in questo tipo di sofferenza che noi vorremmo approfondire. E adesso Fulvio vi dirà una delle motivazioni grandi della sofferenza delle banche, che però è anche la motivazione delle difficoltà generali, perché poi tutte queste difficoltà in cui si trovano le banche hanno la loro ripercussione sulla nostra vita quotidiana, sulla vita dell'economia reale, no? E alla fine chi paga per queste difficoltà sono sempre e prevalentemente i cittadini. Quindi Fulvio, se vuoi intervenire te sul discorso di qual è una delle cause principali della sofferenza delle banche.
Ecco, non vorrei che vi sembrasse ridicola la presentazione, perché parto un po' da molto lontano. A proposito, noi parliamo di questi argomenti da almeno il 2011, da quando abbiamo inventato un bollettino che ci scambiamo e pubblichiamo sul nostro sito, che è l'InfoCobas Pensionati. Se andate sul sito Pensionati Cobas, lo trovate facilmente, troverete che ci sono tutti i numeri, l'ultimo è il 40, in cui parliamo di argomenti che riguardano sicuramente la previdenza, ma anche tutto quello che c'è attorno, tipo ad esempio la finanza, perché ormai avete capito benissimo che l'intenzione dei poteri forti è di finanziarizzare la previdenza, a cui ovviamente noi ci opponiamo con tutte le nostre forze. E noi abbiamo parlato di questi argomenti cercando di fare un riassuntino della finanza spicciola nei numeri 11, 12 e 13 nel lontano 2011. Già stavamo in piena crisi e cercavamo di capire come potevano succedere certe cose. Adesso vi faccio un brevissimo riassuntino. Sapete tutti quanti che il denaro fu inventato in diverse parti nel mondo per semplificare gli scambi di merci, di prodotti. Prima si usava il baratto e il baratto aveva delle sue complicazioni. Quando in ambito locale funzionava benissimo, quando hanno cominciato a funzionare gli scambi a lunga distanza, chiamiamoli così, con i mercanti che portavano merce da un posto all'altro, è vero che viaggiavano carichi, ora è un mito di viaggiare coi tir carichi, no? Ma era più comodo portarsi altre forme di pagamento e furono inventate le monete. Poi successivamente, per semplificare ancora il trasporto, furono inventate le banconote. Tutti quanti però queste forme erano legate a qualcosa di reale, di esistente. Erano legati ad esempio all'oro. Non in tutto il mondo i termini di paragone erano uguali, però quello universalmente riconosciuto era l'oro. Chi poteva battere moneta? Erano i dominanti, i poteri forti, erano i re, gli imperatori, dove c'erano le repubbliche era anche lo Stato repubblicano. E comunque era comunque legato il fatto che questo denaro fosse appoggiato a questo bene di sicurezza. Tra l'altro le prime banconote c'era scritto questo titolo vale un chilo d'oro, eccetera, eccetera, poi si è semplificato il discorso. Ecco, successivamente i mercanti, quando avevano fortuna e potevano accumulare delle ricchezze abbastanza notevoli e sufficienti, diventavano banchieri. E per un buon periodo della storia, banchieri e stati sono stati parenti, sono stati cugini. Citiamo i Medici a Firenze, ad esempio. Chi ha il potere economico spesso riusciva a conquistare anche il potere politico. Successivamente poi gli stati nazionali man mano si sono fatti, hanno preso possesso del potere di stampare denaro. E per un certo periodo di tempo, diciamo attorno al 1800-1900, le banche nazionali erano le proprietà dello Stato e lo Stato stampava moneta e banconote con il titolo, era un titolo di Stato, era universalmente riconosciuto e comunque era sempre legato alla massa garantita, sempre l'oro. Tutti conoscete Fort Knox negli Stati Uniti. Ecco, successivamente si sono accorti che avere questo riferimento era negativo. Quando negli anni 70 ci fu la guerra nel Vietnam, gli Stati Uniti, che sono stati poi gli ispiratori di tutte quante le leggi che regolavano il mondo finanziario, hanno deciso di sganciare questo legame stretto. Bastava la garanzia dello Stato e tutto sommato non è sbagliato, pensateci bene, perché l'oro potrebbe essere cambiato come riferimento, potrebbe essere un altro, ma quello che rafforza e rende valido un foglio di carta è il lavoro che c'è dietro, è la merce che viene prodotta, è la vendita di merci, non è l'oro che sta nascosto in una fortezza, in una cassetta dove non frutta nulla. Il mercato ha valore soltanto perché si scambia e viene riconosciuto il suo valore in base a quello che si compra. Il problema adesso è che il denaro è diventato fine a se stesso, non si compra più niente. Quelle che erano le industrie, manifatturiere, eccetera, eccetera, si sono svincolate sempre di più dalla produzione, perché la produzione veniva traslata in altri posti dove il costo del lavoro costava meno. E le industrie, le imprese italiane, anche le industrie, si sono trasformate praticamente in società finanziarie in cui giocavano coi soldi per fare altri soldi. Quando il meccanismo si è interrotto, e questo è successo negli Stati Uniti, tenete conto che nel 93 all'incirca, con l'amministrazione Clinton, è successa una cosa che in teoria era partita bene per favorire le popolazioni a basso reddito, specialmente neri e latinoamericani. Si pensava che per ridurre le sommosse che c'erano in quell'epoca, il malcontento dei meno abbienti, fosse sufficiente dare in modo alla gente che non avrebbe mai potuto acquistarsi una casa, dargli dei mutui a bassissimo tasso di interesse, per cui questa gente si sarebbe sentita più integrata nello Stato, con una sicurezza di un tetto sopra la testa, e per cui avrebbero risolto molti problemi. Tra l'altro ci fu una signora americana, una californiana, particolarmente, come si dice, era un estremista nel senso che aveva imposto, siccome era sottosegretario all'economia e alla finanza, che le banche avrebbero avuto dei trattamenti di favore solo se avessero dimostrato che offrivano questa possibilità di accedere ai mutui a chiunque. Le banche che ponevano resistenza, perché sapevano benissimo che erano a rischio il rientro dei mutui, si sarebbero trovate negative. E allora hanno dovuto per forza adeguarsi e dare soldi a chiunque. Tra l'altro altre hanno emesso carte di credito, le carte di credito si regalavano all'epoca a gente che purtroppo non avrebbe potuto restituire i soldi. Tra l'altro nel 99 c'è un'altra spinta successiva, e serviva praticamente a svincolato le due categorie di banche. Fino all'epoca esistevano le banche di deposito, quelle commerciali, quelle normali, dove un cittadino o anche un'impresa versa i suoi risparmi, il suo stipendio, e questi soldi vengono destinati a fornire prestiti ad altri cittadini e altre imprese. Non poteva fare molto di più. Invece le banche di investimento erano un'altra categoria di banca. Queste banche si rivolgevano specialmente alle grosse imprese, stampavano obbligazioni, stampavano titoli diversi che vendevano alle banche commerciali, e questo serviva per investire, specialmente queste banche, tra l'altro, oltre che a stampare carta e a fornire sussidio alle grosse imprese, spesso se ne compravano le quote azionarie, quindi diventavano proprietarie delle aziende. C'era questa commissione tra finanza e industria che è anomala, non avrebbe dovuto fare queste cose. Nel 99 viene abolito questa proibizione di fare attività intermedie, e tutte le banche possono fare qualsiasi cosa. Ecco, che è successo? È successo che tutte queste banche piccole che fornivano prestiti che non avrebbero più ritenuto con estrema difficoltà, si sono trovati in condizione di inventare una cosa, di prendere i debiti non riscotibili e trasformarli mettendoli dentro dei pacchetti, dei fondi che si chiamano derivati, che erano nati con un altro scopo assicurativo, e invece sono stati riempiti di spazzatura, di immondezza. Questi titoli sono stati venduti al mondo, a tutto il mondo, a tutti gli istituti bancari, non solo americani ma anche europei, li hanno comprati a frotte, anche perché ci sono delle agenzie particolari che si chiamano agenzie di rating, tipo la Moody's, tipo la S&P e altri che adesso non ricordo, ce ne sono almeno tre importanti, che garantivano
Goldman Sachs
eccetera, e queste agenzie garantivano che questi pacchetti erano ottimi, avevano un rendimento elevatissimo, anche se non si capiva esattamente quello che c'era dentro, il rendimento era ottimo, e le banche li hanno comprati frotte, e li hanno venduti alle amministrazioni pubbliche, ai comuni, ai cittadini, alle regioni, alle province, alle imprese e molti ai fondi pensione, e molti di questi enti si sono trovati una spazzatura che dopo era difficile venderli quando si è scoperto che erano tossici. Il termine più diffuso è tossico e l'effetto c'è ancora, molte banche ce l'hanno ancora dentro casa. Ecco, mi termino a questo punto, sì. Vi ricordo che se andate sul sito e cercate Info Cosa Pensionati trovate gli articoli al numero 11, 12 e 13. Ecco Ermanno.
Intanto mi pare chiaro che le osservazioni che noi facciamo e che vengono quindi fatte sulla crisi e sul sistema economico oggi definito globalizzazione è materia molto complessa, per cui al di là delle nostre osservazioni, almeno lette dal punto di vista dei cittadini, dei lavoratori e dei risparmiatori, non danno soluzioni certe per la loro garanzia, per i risparmi. Quindi il problema, ripeto, nasce oggi che è molto complesso, nel senso che prima ricordava Fulvio che parlavamo di società del passato, in cui oggi ce n'è soltanto un ricordo molto, molto parziale, nel senso che noi siamo passati dall'economia che era prettamente nazionale ad un'economia che ha valicato i confini, nel senso quindi che oggi viviamo un'economia che è praticamente viene definita globalizzazione. Quindi il dibattito sul ruolo ed il significato politico delle imprese finanziarie e imprenditoriali, tra l'altro multinazionali, e poi delle stesse banche che, se vogliamo, sono lo strumento di tutti i poteri forti dentro, che agiscono dentro questo quadro di crisi nazionale. Quindi sta questione impegna da vario tempo economisti, ma allo stesso tempo alimenta anche una serie di articolazioni dei problemi politici e sociali sofferti principalmente dal mondo del lavoro e da milioni di cittadini. Quindi di conseguenza tutta l'operazione, tutto il sistema economico riguarda oggi anche il ruolo dei stati moderni che vedono agire sul mercato globale i gruppi multinazionali, che proprio perché sono multinazionali chiedono e ottengono dai singoli governi leggi spesso adeguati a non intralciare i loro interessi, quindi l'economia globale in questo senso. Detto ciò, e proprio perché gli stati vengono coinvolti, molte volte si sente dire che l'economia sovrasta anche i poteri statali delle grandi potenze. Diciamo, io sono più portato a pensare, a dire che gli stati che rappresentano per esempio la superpotenza americana, le grandi potenze di oggi, che non sono solo quelli occidentali ma sono anche quella Cina, del cinese, russa, indiana, siano sottoposti sì ai grandi gruppi finanziari multinazionali, però l'apparato statale della superpotenza americana e delle altre grandi potenze che hanno in mano gli apparati politici e soprattutto quelli militari coordinano le contraddizioni economiche che nascono in primis nelle loro realtà nazionali, ma che soprattutto poi diventano guerra guerreggiata sia perché alimentano contraddizioni forti nei paesi in via di sviluppo, ma anche perché riescono a dare un loro ruolo su quello che è il controllo dell'economia in generale. Segui ancora?
Sì, vai.
Praticamente non ho citato volutamente, quando ho parlato di Stati Uniti d'America, di Russia, Cina, India e quindi i paesi che formano il cosiddetto acronimo BRICS, non ho citato l'Europa, e l'ho fatto perché penso che se guardiamo con attenzione al processo unitario, questo non presenta, lo sappiamo, una sovranità confederata, si è data magari l'euro come moneta unica per meglio competere sul mercato monetario e commerciale, ma la complessità e l'articolazione dei problemi politici e sociali, quindi anche nazionali, dei singoli paesi, rimangono tutti e creano oggettivamente contraddizioni su contraddizioni. Vedete quanta discussione c'è stato sull'intervento che dovrebbe fare per esempio il governo italiano sulla protezione non solo dei Monti dei Paschi di Siena, sulla protezione delle varie banche, è elemento di discussione all'interno della Comunità Europea, all'interno della Banca Centrale Europea. Quindi sembra chiaro che ormai la globalizzazione, come si vede, è un processo di interindipendenze anche economiche, sociali, politiche, tecnologiche, i cui però effetti negativi sono maggiori di quelli positivi, e quindi hanno anche una rilevanza mondiale, oltre che una rilevanza pesante nelle varie crisi all'interno di ogni paese. Quindi ecco, io dico che in definitiva possiamo dire che i caratteri distintivi proprio del capitalismo contemporaneo va senz'altro posta al suo interno l'impresa multinazionale di ogni gruppo, che magari partono pure dagli interessi della loro presenza in un paese madre dove nasce un'impresa, dove possiede magari maggiormente interessi produttivi, finanziari e commerciali, ma il suo ruolo, come dicevo prima, ormai ha travalicato i confini, sta sul campo internazionale e si dà in questo modo quindi una caratteristica che necessariamente sta superando anche i limiti nazionali, qualora le politiche espresse non coincidessero con i programmi di impresa, per esempio. Un esempio, per dirla più semplicemente, concludo, queste divergenze si palesano, per esempio, quando un'impresa di un paese industrialmente sviluppato crea una filiale in un paese sottosviluppato o in via di sviluppo. È chiaro che l'intervento di questa impresa, possiamo anche parlare delle imprese italiane nel nord-est, quando intervengono in questo paese portano un certo capitale che generalmente esprimerà anche in termini di aumento di circolazione monetaria, porterà anche processi tecnologici e in ogni caso però rafforzerà anche i rapporti di produzione capitalistici su quel posto, che dove si legano quindi i cicli internazionali che si sono saldamente affermati. Quindi niente è escluso, tutto è interindipendente, quindi gli interventi che poi possiamo vedere avvengono anche sul terreno militare sono tutti legati a interessi non solo strategici da un punto di vista territoriale e geopolitico, ma anche interessi sul controllo delle materie energetiche, di quanto si produce, perché nella misura in cui poi le grandi potenze, l'America in testa, riescono a controllare tutto il mercato delle materie energetiche, riescono in effetti anche a controllare quello che è lo sviluppo dei paesi emergenti. Ecco, quindi noi viviamo questa contraddizione. Per noi la crisi diventa ancora maggiormente più pesante, perché noi per esempio siamo un paese di alta capacità di trasformazione delle materie prime, ma non abbiamo però le materie prime, quindi è chiaro che se ci si mette con la delocalizzazione delle aziende, vengono portate le produzioni in altri paesi, questo crea oggettivamente delle serie difficoltà all'interno del nostro, quindi abbiamo un bel che parlare di contraddizioni all'interno del sistema comunitario europeo. Quindi anche su questa questione non ci sono facili soluzioni, ma ci sono argomenti da tenere in piedi, da sviluppare con il dibattito e con riflessioni maggiori che non siano espressioni emotive, ma che rispondano concretamente a quelle che sono le difficoltà del momento storico.
Un piccolissimo intervallo musicale.
Due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini, sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Ora Teresa è alla risbarra, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di...
Allora, proprio per integrare quello che stava dicendo Ermanno, voglio leggere una citazione di questo libro di Luciano Gallino, che è stato scritto nel 2009, e quindi le cose che leggerò sono anche invecchiate, perché le contraddizioni si sono accresciute moltissimo proprio rispetto a quello che andrò a leggere. Il libro è intitolato Con i soldi degli altri, è edizione Einaudi e ancora si può trovare in libreria. E per capire, insomma, a che livello è aggiunto il potere finanziario, parto da una parte molto didascalica, diciamo educativa, informativa, di Gallino, che dice: anche per non perdersi tra i numeri incomprensibili a causa dell'eccesso di zeri, le cifre da porre in relazione tra loro sono infatti di quest'ordine. Il PIL del mondo ha superato a fine 2007 i 54 trilioni di dollari americani. Il trilione, ha spiegato prima Gallino, sono 1.000 miliardi, un trilione e 1.000 miliardi. Quindi 54 trilioni erano il PIL dell'intero mondo, della ricchezza che si produceva in un anno nell'intero pianeta era di 54 trilioni. Prosegue: la capitalizzazione delle borse mondiali ammontava lo stesso anno a 61 trilioni, ossia già questa prima forma di ricchezza finanziaria superava di 7 trilioni i trilioni del PIL mondiale. Le obbligazioni pubbliche e private, i titoli che rappresentano crediti per chi le ha acquistate, ma sono debiti di bilanci pubblici e società, superavano i 60 trilioni e queste cifre vanno sommate. E così via, elenca comparti della finanza che, sommandosi insieme tutti quanti, arrivano a 885 trilioni di dollari, perché la misura di queste cose ancora avviene in dollari. Allora, voi capite che tra il PIL, che costituisce l'attività più vicino a quella reale, sappiamo che nemmeno la rappresenta integralmente, ma è la forma più vicina a all'economia reale, no? Diventa meno di un decimo della ricchezza finanziaria che si aggira per il mondo. Tra allora, quando Gallini scriveva nel 2009, e oggi, la capacità della finanza ombra, di quella che non si confronta nemmeno con l'economia reale, si è ancora accresciuta. E questo non è un fenomeno solo di questi tempi. Anche prima citava Fulvio i medici e il comune di Firenze, altri potrebbero pensare ai Fugger, ma insomma nel 500 era un periodo analogo in cui la capacità dei finanzieri era ben al di sopra delle capacità economiche degli imperatori e dei re. Tanto è vero che se
oggi ci sono gruppi finanziari che hanno un PIL che è maggiore degli alcuni stati,
certo. Quindi questa è la condizione con cui dobbiamo fare i conti oggi, dove spesso gli stati vengono asserviti a risolvere e a funzionare proprio in funzione dell'economia finanziaria, trascurando o addirittura confliggendo con l'economia reale, trascurando l'economia reale. E andiamo a vedere appunto la situazione, dell'attuale situazione delle banche in Italia. dove i quotidiani, le relazioni della Banca d'Italia dicevano fino a un mese fa, perché adesso sta ancora crescendo, che i titoli di credito all'interno delle banche erano di 201 miliardi. Adesso già si sta provando a dire che no, 201 miliardi non sono sufficienti, probabilmente si arriverà a titoli cosiddetti malsani, cosiddetti in rovina, di 350 miliardi. Allora, come succede che queste banche si riempiono di tutti questi debiti non riscuotibili, no? E qualcosa ce lo dice una tabella nella quale si vede qual è l'entità dei debiti. L'entità dei debiti che superano i 2 milioni e mezzo di euro costituiscono 88 di quei 211 miliardi, quindi quasi la metà di quei 201 miliardi è stata prestata a società, persone, individui, imprese, i quali hanno avuto un prestito che in media era superiore a 2 milioni e mezzo di euro, ma che poi nella media generale erano prestiti che arrivavano ai 6 milioni di euro. Capite bene che quindi non si trattava di clienti normali, si trattava di clienti assolutamente privilegiati, di clienti, di super clienti, dove la mediazione politica ha una funzione importantissima, tant'è vero che poi negli scandali che si possono leggere sui giornali si capisce sempre che la funzione della mediazione politica ha avuto sempre una funzione importantissima, e questi prestiti poi non sono stati in grado di restituirli, ma molto spesso questi prestiti si sapeva che non sarebbero stati restituiti. Poi Fulvio magari vi farà qualche esempio, no, di prestiti chiaramente dati a vuoto, avendo la consapevolezza che i soldi non sarebbero rientrati. Questo discorso non è facile sentirlo, perché molto spesso invece si dice esattamente il contrario, si dice che le famiglie, le piccole imprese non sono in grado di restituire i prestiti che hanno avuto. Bene, questo è vero, ma in una misura ridottissima. Se pensate che agli 88 miliardi che superano i 2 milioni e mezzo di importo singolo si oppongono i 13 miliardi, ma non sottoscritti da 13.000 super ricchi come avviene per gli importi elevati, ma di fidi, di prestiti ottenuti da quasi un milione di persone, 920.000 persone, probabilmente sì famiglie, che hanno ottenuto prestiti fino ai 75.000 euro, che non superano i 75.000 euro. Di tutto questo credito che non si riesce a far rientrare, il prestito, quello diciamo di taglia minima, no, è una percentuale molto bassa, è il 7%. Allora, da una parte ci abbiamo il 50% data ai grandi percettori di prestiti, e una parte minima, il 7%, invece ha una moltitudine, ha quasi un milione di richiedenti prestiti che adesso sono in difficoltà per darli, per restituirli. E quindi questo già fa capire qual è la funzione delle banche, quindi di raccogliere i denari dei risparmiatori, molto spesso dei prodotti finanziari e poi erogarlo in forma di prestiti a società, a imprese, a soggetti i quali molto spesso si sa bene che poi non li restituiranno, e questo può avvenire grazie alla mediazione politica che se ne fa garante, ma poi l'unica garanzia che dà è che poi sia lo Stato a pagare e quindi siano i cittadini attraverso le tasse, attraverso il taglio dello Stato sociale e di delle pensioni e di tutto quello che è indispensabile tagliare, quando i soldi di cui disporrebbe il paese invece vengono indirizzati in funzione soltanto dei super ricchi. Questo dato viene confermato anche secondo per i settori. Il settore in cui negli ultimi anni è cresciuto di più i prestiti erogati dalle banche, che adesso sono in sofferenza perché non si vengono restituiti, sono soprattutto prestiti concessi a imprese di costruzioni e immobiliaristi. Qui mi viene un ricordo che soltanto gli anziani possono avere. Quando nel 74 occupavamo le case alla Magliana, scoprimmo prima dell'occupazione, e per cui scegliemmo anche l'occupazione in base a questo fatto, che le società che avevano costruito la Magliana, no, migliaia di appartamenti, no, erano delle pure facciate, prive di contenuti, avevano tutti dei nomi molto evocativi, delle costellazioni, e poi avevano come base di societaria un versamento sociale che, pensate un po', a quell'epoca erano di 100, 150, 200, 300 mila lire, che erano poco più di uno stipendio, forse il doppio di uno stipendio, e con questa base, no, loro si accingevano a costruire migliaia di appartamenti. La cosa che scoprimmo subito è che queste società erano soltanto veramente uno specchietto per gli allodoli. In realtà dietro queste società c'erano le banche, che erano diventati imprenditori edili, i palazzinari cosiddetti. In realtà lavoravano per le banche, quindi riuscivano ad avere prestiti ricchissimi per poter speculare, no, anche in maniera improvvida, come quel quartieraccio che hanno fatto alla Magliana, perché...
Ma hanno venduto le case con i mutagli sopra, le banche.
Certo, quindi le banche avevano questa caratteristica di fare il peggiore e il più malaffare, il più forte malaffare che si sia compiuta in una città come Roma e in molte città italiane. La speculazione edilizia, che speculava sugli affitti, sulle aree, sui terreni, sul lavoro degli edili, tutto questo diventava, e probabilmente ci troviamo nelle stesse condizioni oggi. Se pensate che nei 5 anni di piena crisi, dal 2011 al 2015, i finanziamenti alle imprese edilizie sono aumentate del 167%, significa che sono più che raddoppiati, quasi triplicati. In piena crisi si sono, no, moltiplicati questi prestiti a società che probabilmente si sapeva non sarebbero mai stati poi recuperati. Questo discorso sarebbe lungo, questo farebbe capire perché Caltagirone si può permettere di tenere oggi migliaia di appartamenti sfitti, su il beneficio che a lui portano anche il tenere gli appartamenti invenduti e sfitti, sul bisogno di abitare, il diritto ad abitare negato, che nonostante questo numero enorme di appartamenti sfitti si crea perché non ci sono le condizioni perché possono essere affittate, condizioni che appunto scelte da uno come Caltagirone. Ma le altre settori, oltre quello delle banche, oltre quello delle costruzioni degli immobili, è stato l'industria manifatturiera, in cui i prestiti sono aumentati del 65%, sono state le altre imprese dette in maniera non classificata, generica, sono state l'88%, là dove c'è stata la minore quantità di prestiti sono state le famiglie, che in 5 anni sono nemmeno aumentate della metà di quello che erano 5 anni prima, dal 2011 al 2015. Quindi questi due dati così incrociati fanno capire come la funzione delle banche oggi, no, sia in funzione del malaffare politico, in funzione della speculazione, in funzione del malaffare. Quindi il vecchio detto che chi crea una banca crea un furto e una rapina è provato molto più che non in altre circostanze. La cosa che è importante, su cui è importante concludere, è che sono inaffidabili le banche. A questo punto sono diventate inaffidabili, bisogna quindi concepire un conflitto che investa direttamente le banche, che investa direttamente le modalità con cui il debito viene creato, no? Noi abbiamo a Roma un esempio brillante di un'azienda come la CEA, che è stata in perfetta salute e in attivo finché è stata interamente pubblica. Oggi c'ha un debito che è il doppio dell'intero capitale sociale. La CEA non è più una azienda che ha come primo impegno quello di erogare l'acqua potabile e la corrente elettrica, ha come primo impegno scritto, riscritto in tutti i suoi bilanci, quello di fornire premi agli azionisti più elevati possibile. Quindi quello che diceva Fulva all'inizio, la funzione anche delle imprese destinate storicamente a produrre merci e servizi adesso si sta trasformando, stanno diventando imprese che servono a creare e distribuire dividendi mettendo da parte la loro funzione originaria. Il secondo argomento che avevamo in scaletta oggi era questo della legge 107, la pessima riforma della scuola voluta da Renzi, quella che si chiamava la buona scuola, e la legge adesso è diventata la legge 107, e per chi ci lavora dentro, chi ha conoscenza di quello che sta succedendo, ormai è diventata la pessima legge, non la buona. La pessima legge per la pessima scuola e non la buona scuola. È che tra gli obiettivi che questa legge ha imposto al paese, imposto perché non c'è stata nemmeno un passaggio parlamentare che non sia stato edulcorato, aggirato per poterla farle passare attraverso il gozzo degli italiani che l'avrebbero sputata, uno di questi obiettivi è quella di rendere la scuola del tutto servile alle imprese attraverso un meccanismo che si chiama l'alternanza scuola-lavoro. Gli articoli, anzi non sono più articoli, sono commi della legge dal 33 al 44, sono tutti articoli destinati a realizzare questo obbligo per gli studenti di fare durante attività scolastica 400 ore nelle aziende se sono studenti degli studi tecnici e degli studi professionali, 200 ore se invece fanno, studiano nei licei. Questo pacchetto di ore non è annuale, ma deve essere fatto nel corso dell'ultimo triennio. Ma la cosa veramente pestilenziale è che questa alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria. C'è stato per decine di anni la possibilità che le scuole organizzassero il lavoro e le esperienze lavorative, soprattutto negli studi tecnici e negli studi professionali, e per i periodi estivi, per esempio, e si trattava di lavoro spesso retribuito, spesso aveva un valore di istruzione reale. E adesso invece, con l'obbligatorietà fatta da 1,5 milioni di studenti che in contemporanea, nel corso di un anno, devono partecipare a questa fase della loro vita scolastica, dell'alternanza scuola e lavoro, diventa un lavoro coatto, un lavoro per il quale sgomiteranno anche gli studenti, anche le famiglie, perché l'ideologia che si è profusa, aziendalistica, è che avendo questo rapporto con le imprese poi crescerà il lavoro, no? E che quindi sarà più probabile che i propri figli o gli stessi studenti verranno assunti dalle imprese che li avranno ospitati. Tutto questo è assolutamente falso. Ci sono un gruppo di giovani lavoratori studenti che si chiama Class City Workers a Roma, che ha calcolato, secondo me tenendosi stretto, che questo lavoro volontario obbligatorio fatto dagli studenti porterà alla soppressione di almeno 100.000 posti di lavoro. Pensate, alcuni lavori poco qualificati però indispensabili nelle aziende, no, potranno essere affidati a studenti che lavoreranno gratis e saranno pure sottomessi e ligi agli ordini, ubbidienti, perché penseranno che questo è una grande occasione per loro. Invece l'occasione è che le imprese potranno avere lavoro gratuito e soprattutto avranno gente obbligata a lavorare, quindi il lavoro che ha preso la china della servitù e si sta avvicinando proprio alla schiavitù sempre di più, come questi studenti che lavoreranno senza essere pagati. Ma la ragione per cui volevamo parlarne oggi è che oggi è emersa in questi giorni, a luglio si sta studiando è già stato firmato un protocollo, non si sa come attuare, stanno studiando come attuarlo, tra Federmeccanica e MIUR. Il MIUR pagherà alle imprese che accetteranno di accogliere gli studenti 1,2 milioni di euro per un anno, e questa cosa riguarderà però non più di quando il programma sarà a regime, non più di 5.000 studenti. Quindi già la Confindustria si sta mettendo il fiore all'occhiello, e questi 5.000 studenti verranno visti probabilmente dai loro coetanei, dagli altri studenti, dalle famiglie come dei privilegiati, perché avranno la maggior sicurezza di poter andare nelle imprese a lavorare, a essere sfruttati, a imparare l'obbedienza, la subalternità, il silenzio, la mancanza di diritti. Tutto quello che sta succedendo sui posti di lavoro loro lo dovranno imparare già da studenti, no? Quindi è una cosa molto grave, insomma, che a noi ci sembra che gli studenti devono sapere, perché purtroppo durante la raccolta delle firme per il referendum per l'abrogazione di alcune parti della scuola, della buona scuola, c'erano molti studenti che o anche genitori che non hanno voluto firmare il quesito sull'abolizione o no, sull'abolizione, diciamo, dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola e lavoro, perché pensano, no, di aver raggiunto il paradiso se si mettono a essere sfruttati un po' più giovani di quello che avevano fatto i loro genitori.
Va bene, noi possiamo arrivare alle conclusioni, sperando di aver dato almeno elementi di riflessione maggiore sulla crisi del momento, e conclusioni che noi crediamo di aver, insomma, detto qualche cosa rispetto all'esigenza di superare la crisi da parte dei poteri forti, e quindi nel caso delle banche a riprendere, magari a sostenere, superate le crisi che hanno, a riprendere a sostenere i dividendi ai loro maggiori azionisti. È chiaro che per fare questo, abbiamo detto prima, serve e sta sempre servendo più l'intervento degli stati, e questo nell'ambito europeo, abbiamo anche detto, alimenta contraddizioni tra governi. Abbiamo sentito la questione del bail-in, nel senso che gli altri, con la Germania in testa, ma anche gli altri paesi europei, hanno imposto questa soluzione, dicendo praticamente che invece lo Stato non deve intervenire. Ma perché fanno questo? Non perché hanno una visione corretta, ma perché è il frutto delle contraddizioni che ci sono fra loro, nel senso, per esempio, quando, se lo Stato italiano salva le banche, fa un favore ai grossi azionisti, però non a caso, dicevamo prima, sono anche gli azionisti che sono i padroni dell'edilizia, sono i padroni dei vari settori imprenditoriali, e questo per esempio viene subito contestato nella Commissione europea. Perché? Perché lì dentro ci sono altri interessi, perché c'è la liberalizzazione dell'economia, c'è la liberazione della produzione industriale, e quindi praticamente dicono: se tu aiuti gli azionisti italiani che sono anche imprenditori, di fatto danneggi quelli che sono gli altri imprenditori europei. Non a caso mi sembra c'è stata una lettera e una presa di posizione dura da parte della Confindustria tedesca proprio su questo intervento. Ecco, tutto questo per dire che noi,
scusa,
ormai...
su questa cosa qua volevo leggere il giornale proprio di oggi, che riporta qual è la posizione di Lagarde su questo problema qua.
Il Fondo Monetario Internazionale.
La quale sostiene che l'Italia, per soccorrere le banche, ha moltissimi strumenti. In tutta la materia ci può essere la bad bank, ci può essere la vendita cartolarizzata dei debiti che non si riescono a riscuotere, ci può essere i fondi speciali come Atlante che garantiscono l'acquisto.
Certo, però
la cosa comune a tutti questi sei modi diversi è che lo Stato pagherà per quei debiti che non sono,
e
no?
Quindi, però, insomma, rimane il fatto che comunque è il filo conduttore dell'economia globalizzata, in pratica fatto tilt. E avendo fatto tilt, i flipper europei non si riattivano, usando, per esempio, come stiamo vedendo, politici netti, tecnici, militari e banchieri, che magari provano altri cortocircuiti che sono ancora più vasti, che poi sono quei cortocircuiti che a livello internazionale concorrono proprio ad aggravare la crisi, ad alimentare le guerre e anche il terrorismo. Questa è la verità dei fatti.
Poi tenete conto che anche le banche nazionali non sono più la banca di Stato, questo ve lo accennavo all'inizio. La Banca d'Italia, con un decreto di un certo ministro Andreatta, fu divisa, anzi era già divisa, in quote di partecipazione a disposizione di enti statali, che potevano essere altre banche ma comunque statali. C'era anche l'INPS, c'erano anche non ricordo quali, il 90% comunque erano banche di proprietà dello Stato. Man mano queste banche sono state privatizzate, la Banca Commerciale, tanto per fare un nome, il Credito Italiano era di Stato, sono diventate private, in cui praticamente nessuna quota era più dello Stato, o perlomeno in proporzioni minime. Il Ministero del Tesoro si è tenuto qualche quotina per fare le golden share, cose del genere, che non ha mai applicato. Quindi attualmente, anzi i dati non sono recentissimi, ma io ricordo che Intesa San Paolo controlla la Banca d'Italia con il 30% delle quote, Unicredit al 22% e tutte le altre seguono fino ad arrivare al 95-96%. L'unica rimasta statale è l'INPS. Ecco, quindi capite bene che un aiuto di Stato non può essere più dato alle banche comunque privatizzate, perché sarebbe un controsenso. Ecco, così stanno andando le cose.
Le soluzioni che stanno sono politiche.
Ecco, con questa trasmissione concludiamo il primo ciclo. Martedì prossimo non andremo in onda e riprenderemo verso fine agosto, non sappiamo ancora esattamente la data, comunque è sicuramente uno dei martedì di fine agosto. Auguri a tutti,
buone vacanze.